Modem.
I, as the president of Zimbabwe and as their commander in chief,
notice of resignation.
Reuters says, according to the country's parliamentary speaker, President Robert Mugabe has resigned.
È tramontata così dopo 37 anni l'era di Robert Mugabe, 93 anni inflessibile dittatura.
Fino a ieri chiamato l'eterno presidente.
I, as the president of Zimbabwe.
Non era pensabile che un regno durato oltre 3 decenni potesse sgretolarsi in poche ore davanti agli occhi di Robert Mugabe.
And out of deep and patriotic concern for the stability of our nation and for the welfare of our people.
Martedì 21 novembre, giornata cruciale per lo Zimbabwe. Il padre padrone del paese, Robert Mugabe, 93 anni, ha rassegnato le dimissioni con una lettera al Parlamento proprio mentre il Parlamento stava avviando la sua destituzione. Buongiorno dalla redazione di Modem, da Bettina Müller al microfono e da Renato Minoli alla regia. Parliamo oggi della fine di Robert Mugabe, del suo delirio di onnipotenza, della rovina economica del suo paese, dei rischi della transizione di potere in corso in queste ore e delle democrazie e pseudodemocrazie africane. Ma cominciamo dalle dimissioni di Mugabe, che fino a poche ore fa comunque non sembrava disposto a cedere il suo potere nonostante tutto. Ad Harare troviamo Marc Duvillard, ex allenatore del Lugano Calcio, che in Zimbabwe dirige una scuola di calcio. Buongiorno.
Buongiorno.
Marc Duvillard, come state vivendo queste ore?
Ma diciamo, visto che mi occupo di calcio, diciamo che come per lo Zimbabwe è come aver vinto la Coppa del Mondo, c'è una grande gioia, è quasi una follia di vedere la gente come ha reagito a questa, alla demissione di Mugabe. Diciamo che già sabato ci siamo ritrovati tutti nelle strade, era come una semifinale, adesso è la finale e l'hanno vinto.
Quindi ci sono feste, danze per le strade, c'è anche qualche preoccupazione per cosa succederà dopo?
Ma chiaramente, ma adesso c'è, come tutti gli eventi, c'è la festa perché si aspettava da anni. E la cosa che mi ha commosso di più è di vedere la gente che piangeva, che non credeva che era possibile. Questo significa che veramente la gente non ne poteva più, perché da più di 17 anni c'è una crisi grande nello Zimbabwe economica e questa gente soffriva tanto, ma aveva una grande paura perché ogni volta che cercava di ribellarsi un po', c'era sia la polizia che i militari erano molto, molto duri. Dunque adesso c'è un vento di libertà, ma chiaramente siamo davanti a un cantiere enorme a tutti i livelli.
Ecco, a Cape Town, Sudafrica, troviamo il giornalista Lorenzo Simoncelli. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Lorenzo, puoi farci un racconto di come si è arrivati alle dimissioni di Mugabe?
Sì, è stata una settimana molto concitata, iniziata martedì scorso con questa rivoluzione di velluto, come è stata soprannominata, dell'esercito che ha preso le redini del potere dopo che il vicepresidente del paese, Emmerson Mnangagwa, era stato deposto di fatto da Mugabe su volere della moglie Grace, l'ormai ex First Lady, che da sempre, soprattutto negli ultimi anni, aveva brame di potere e aveva già in qualche modo programmato la successione del marito una volta morto. Poi ci sono state giornate molto concitate fino a domenica scorsa, quando l'ormai ex presidente dello Zimbabwe ha parlato alla nazione alla TV di Stato, e dove tutti si attendevano le dimissioni. Invece, a grande sorpresa, ancora una volta l'anziano leader a 93 anni ha sorpreso il paese e tutte le diplomazie del mondo, annunciando che non si sarebbe dimesso e che avrebbe guidato il congresso del partito, dello ZANU-PF, il partito di governo, a metà dicembre. Poi si è arrivati a ieri alla capitolazione definitiva su suo volere, con questa lettera scritta di propria mano, mandata appunto al Parlamento, proprio mentre stava iniziando la procedura di impeachment, perché appunto il Parlamento aveva minacciato Mugabe sostenendo che se non si fosse dimesso sarebbe partita la procedura di impeachment. E adesso si apre una nuova pagina tutta da scrivere per il Paese, con quello che si prefigura una possibile coalizione di governo ad interim guidata dal vicepresidente Emmerson Mnangagwa e dal principale partito d'opposizione Morgan Tsvangirai, almeno fino alle elezioni di giugno, che si dovrebbero tenere appunto nel giugno prossimo, ed eleggere un nuovo governo.
Coinvolgo Tiziana Corda, ricercatrice al programma Africa dell'ISPI di Milano, l'Istituto per lo Studio della Politica Internazionale. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, soffermiamoci per un momento su questo vicepresidente Emmerson Mnangagwa, detto il coccodrillo. Era il braccio destro di Mugabe, ex capo dei servizi segreti, è appoggiato dall'esercito che ha appoggiato questo colpo di Stato, questa transizione. Una transizione che lo porta al potere potrebbe perpetuare in realtà il sistema Mugabe negli anni a venire. Non si tratterebbe di un vero cambiamento politico?
Esattamente, sono d'accordo con lei, tant'è vero che io lo descriverei come un cambiamento nel segno della continuità, perché come giustamente diceva Mnangagwa è stato alleato di lungo corso di Mugabe, hanno combattuto la guerra di liberazione, ha ricoperto le più alte cariche durante la presidenza di Mugabe, ha coperto diversi ministeri, è stato speaker del Parlamento, tra l'altro proprio nell'anno 2000 quando ci fu il primo impeachment nei confronti di Mugabe che fallì. Dopodiché si è giunti all'apice nel 2014 quando è stato nominato vicepresidente. Allora si pensava che questo fosse una sorta di endorsement da parte di Mugabe nei confronti di Mnangagwa come suo possibile successore dopo la morte. In realtà da quel momento le cose sono andate diversamente, si sono create due fazioni principali all'interno dello stesso partito, una guidata dalla moglie di Mugabe, Grace, della generazione 40, e l'altra da Mnangagwa e dal capo delle forze armate, e quindi sostenuti dall'apparato di sicurezza e dai veterani di guerra. Tra queste due forze ci sono state tensioni. Nel corso del 2017 c'è stato addirittura un rimpasto di governo da parte di Mugabe in cui ha allontanato alcune figure vicine a Mnangagwa. Poi il colpo di grazia, e non uso a caso questa espressione giocando sul nome di Grace Mugabe, c'è stato il 6 novembre quando appunto Mnangagwa è stato allontanato dalla vicepresidenza per far posto a Grace. Questa misura è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I militari che erano più a sostegno di Mnangagwa piuttosto che di Grace non hanno accettato questa misura e sono intervenuti, hanno aperto la crisi che ha interessato questa settimana lo Zimbabwe. Però proprio perché si tratta di un cambiamento all'interno dello stesso partito, avviene nel segno della continuità. A me fa piacere ricevere notizie da Harare di feste e danze, gente che piangeva, però non sarei così ottimista perché è caduto un tiranno, un dittatore, però la dittatura non si è ancora eliminata, visto che comunque chiunque sarà messo poi alla guida del partito, al congresso del partito al prossimo mese e della presidenza quando ci saranno le elezioni la prossima primavera, difficilmente questo garantirà automaticamente quelle free and fair elections che non ci sono mai state in Zimbabwe, nonostante ufficialmente ci sia un sistema elettorale multipartitico.
Ecco, padre Giulio Albanese, buongiorno.
Buongiorno.
È padre comboniano, conosce bene la politica di molti paesi africani, ha seguito l'evoluzione dello Zimbabwe dai suoi esordi, da quando ha ottenuto l'indipendenza. Padre Albanese, all'inizio le cose andavano bene per lo Zimbabwe, no? C'era crescita economica, settore manifatturiero funzionante, stabilità politica, istruzione e cure mediche per tutti, alfabetizzazione che aveva raggiunto il 90%, mortalità infantile diminuita. E poi cos'è successo?
Guardi, bisogna essere molto molto realisti. Quando questo personaggio è entrato, per così dire, nella stanza dei bottoni, aveva tra le mani una nazione, un paese che era davvero un gioiello, sia dal punto di vista infrastrutturale, ma pensiamo alla diga sullo Zambesi, per non parlare delle strade, ferrovie, l'agricoltura che era uno dei settori trainanti, per non parlare delle commodity a livello minerario, oro, platino, diamanti e quant'altro. Diciamo che nella prima fase, nella prima stagione, fino direi alla fine degli anni 90, più o meno diciamo che è stato un tiranno illuminato, anche se credo che sia giusto ricordarlo. All'inizio del suo mandato, già quando era primo ministro, prima ancora di diventare presidente, proprio quell'Emerson Mnangagwa che è stato evocato poc'anzi era il responsabile della famigerata quinta brigata che con l'appoggio, l'ausilio di istruttori nordcoreani fecero fuori, si dice, un qualcosa come 20.000 persone, però dobbiamo tener conto di quello che era lo scenario del tempo. Questo è un personaggio il quale, stiamo parlando di Mugabe, il quale si impegnò nella lotta contro l'apartheid, contro la segregazione razziale, pagò in prima persona, si è fatto 10 anni di galera. Quando morì suo figlio, il primogenito, che aveva 4-5 anni, non gli fu permesso, lui era in prigione, di partecipare ai funerali. E ancora, la verità è che comunque in ogni caso aveva il dente avvelenato contro i bianchi, contro i coloni, tant'è vero che quando prese il potere, proprio nell'80, nel 1980, erano molti a dire che avrebbe fatto piazza pulita dei coloni bianchi, cosa che invece non è successa. Il problema di fondo qual è? È che poi quando si è trattato davvero di portare avanti una riforma fondiaria, perché inutile nascondersi, il tema del latifondo ha sempre rappresentato, come dire, una spada di Damocle per questo paese. Perché? Perché comunque in ogni caso era forte esclusione sociale, inutile nasconderselo. Ecco, diciamo che da questo punto di vista non ha saputo assolutamente rispettare le regole del gioco, soprattutto dopo la morte della sua prima moglie, Sally, che era ben amata, ben voluta dalla gente, dal popolo dello Zimbabwe. Soprattutto con Grace, con questa seconda moglie, il personaggio si è davvero trasformato e ha, diciamo, fatto piazza pulita. Si è davvero, come dire, affermato un'ostinazione, una determinazione, un delirio di onnipotenza contro chiunque si opponesse al suo diktat, al suo volere.
Si dice anche, lui, Robert Mugabe, aveva ottenuto un'educazione gesuita su cui ha innestato poi il marxismo. Come si è tradotto questo in politiche concrete?
Diciamo che questo è davvero un personaggio molto singolare. Apro una parentesi, ebbi modo di parlare con Mugabe a metà degli anni 90, lo incontrai per circa 1 ora e mezza ad Harare grazie ad un carissimo amico comune, diciamo così, che peraltro è anche religioso. Sto parlando di un personaggio dello Zimbabwe il quale originariamente era un combattente, poi ha deciso di deporre le armi e di entrare nella vita consacrata. Ebbene, grazie a questo amico, alla sua mediazione, riuscì ad incontrare Mugabe, il quale fu molto disponibile ad una condizione: che non scrivessi nulla, non pubblicassi niente di quell'incontro, di quella conversazione. E devo dire che rimasi colpito per quella che era la sua sensibilità rispetto alla sfera dei valori. Mi permisi anche, come dire, di contraddirlo un po' temerariamente, facendogli notare che comunque, per quanto lui parlasse di bene comune, di giustizia sociale e via discorrendo, non sempre la sua linea politica era stata coerente. E devo dire che nel momento in cui provavo, come dire, a contrastarlo, veniva fuori proprio la sua grinta, per certi versi la sua rabbia. Una rabbia soprattutto nei confronti dei bianchi, questo è un dato di fatto, ma a mio avviso da un punto di vista psicologico va compreso, perché erano i colonizzatori, erano coloro che avevano dominato i popoli afro, e da questo punto di vista non so fino a che punto poi lui si sia davvero riconciliato col passato, a differenza per esempio di un personaggio suo e coetaneo, Nelson Mandela, che è riuscito, gli va riconosciuto, ad evitare una guerra civile nel vicino Sudafrica. Comunque rimane il fatto che è stato un personaggio sicuramente carismatico, grande idealità. Lui condivideva molto il pensiero della Chiesa sulla dottrina sociale, mi disse che aveva espresso grande interesse nei confronti soprattutto del magistero di Paolo VI, della Populorum Progressio, ma diciamo anche che vi era una divaricazione tra quello che poteva essere il suo pensiero personale e la sua azione politica dal punto di vista proprio pragmatico.
Lorenzo Simoncelli, un momento particolarmente buio è stata la crisi del 1999-2000 con la cosiddetta riforma agraria, quindi cacciata degli agricoltori bianchi, ridistribuzione delle terre che dovevano andare ai poveri ma in realtà andavano ai membri del suo partito.
Sì, assolutamente sì, una crisi che poi ha portato a un impoverimento del paese e alla fuga di milioni di zimbabwani proprio nel vicino Sudafrica. Infatti per le strade delle grandi città del Sudafrica, Città del Capo, Johannesburg, c'è grandissimo giubilo, direi quasi almeno quanto ad Harare, perché si stima che più o meno siano circa 3 milioni gli zimbabwani che lavorano in Sudafrica, lavorano come manodopera a basso costo, manovalanza, e in loro c'è tantissima speranza che adesso, cambiando le cose, ci sia la possibilità di tornare in Zimbabwe a lavorare, questo da una parte. Dall'altra c'è l'attesa di chi è stato espropriato delle terre, dei campi agricoli. Ricordiamo che in Zimbabwe ci sono circa 20.000 cittadini inglesi e quindi sicuramente uno dei temi principali della nuova epoca che si apre in Zimbabwe sarà quello della gestione delle terre e del latifondo.
Marc Duvillard, lei ha vissuto la crisi che ha investito il paese negli anni 2000. Quali sono i suoi ricordi? Cosa che l'ha segnata particolarmente?
Ma io sono arrivato nel 95 in Zimbabwe, come si diceva prima, era ancora un paese che tutto funzionava abbastanza bene. E, la crisi è venuta, sì, hanno ripreso le aziende, le farm, ma questo è partito quando Mugabe ha mandato prima i soldati nel Congo e là il governo non aveva i soldi per pagare. Dunque c'è stata la prima devaluazione del dollaro zimbabweano e dopo ha avuto la pressione dei veterani della guerra che Mugabe aveva promesso da anni di dare qualcosa a loro, sia terre sia soldi, e ha dato dei soldi e che è stato ancora là che il governo non aveva i soldi e è cominciato la crisi e dopo lui era preso alla gola e ha detto andate a prendere le farm. Poi c'è stato anche per me è stato un errore grandissimo che ha fatto i farmer, i contadini bianchi. Loro non facevano niente politica e là si sono messo e hanno fatto, è andato in televisione, hanno dato soldi al partito che usciva, il partito di Tsvangirai, l'MDC, hanno dato soldi e questo Mugabe non gli è andato giù. Vedere che i bianchi, che era molto importante perché teneva tutta l'agricoltura, adesso andavano con l'opposizione e questo è stato l'inizio della crisi e dopo è stata una scivolata terribile e l'hanno vissuto perché non c'era più niente, non c'era più i negozi, non si trovava più niente, non c'era più benzina, le scuole, gli ospedali, non era più niente, dunque abbiamo vissuto per 6-7 anni una crisi terribile. La gente ha sofferto e soffre ancora perché la crisi c'è sempre.
Nel 1979 anche Bob Marley credeva che lo Zimbabwe potesse diventare un paese libero, democratico e prospero e allora scrisse la canzone Zimbabwe che poi cantò in un famoso concerto del 1980 per celebrare l'indipendenza. Ascoltiamoci questo brano e poi torniamo all'attualità.
Zimbabwe, Zimbabwe, mash it up.
Questo era il brano Zimbabwe di Bob Marley e noi di Zimbabwe, delle prospettive che si aprono ora dopo le dimissioni di Robert Mugabe, che ha dominato il paese per 37 anni. Torniamo a parlare con i nostri ospiti, Lorenzo Simoncelli dal Sudafrica, Marc Duviar da Harare, padre Giulio Albanese e Tiziana Korda. Tiziana Korda, per molti capi di Stato africani Mugabe restava però l'eroe della guerra di indipendenza. Come stanno reagendo adesso alla sua uscita di scena?
È vero, Mugabe ha ottimi rapporti con alcuni leader regionali, eppure la più importante comunità politica dell'Africa australe, che è la comunità degli Stati d'Africa meridionale, è intervenuta in prima persona in questa crisi. Hanno convocato addirittura un meeting straordinario che si è tenuto oggi in Angola, a cui ha partecipato Jacob Zuma in quanto presidente della comunità in questo periodo, perché hanno una preoccupazione principale, quella di non consentire che si crei un precedente nell'Africa australe con un colpo di Stato. Loro vorrebbero, avevano chiesto allo Zimbabwe e attualmente si è verificato, una soluzione costituzionale alla crisi, quindi che non fosse dichiarato ufficialmente colpo di Stato, e questo è il motivo per cui i militari hanno accuratamente evitato di usare quell'espressione. Effettivamente non c'è stato spargimento di sangue, anche se si è usata la forza, perché i carri armati sono entrati nella capitale. E con il passare dei giorni si è riusciti a incanalare questo uso della forza per canali costituzionali, prima cercando di avviare il processo di impeachment, che è comunque una via costituzionale legale nel momento in cui si fosse raggiunto il numero in Parlamento, e poi evitata con le dimissioni di Mugabe. Questo ha soddisfatto probabilmente la comunità. Comunque si dice che domani si recheranno nel paese sia Lorenzo, il nuovo presidente dell'Angola, che lo stesso Zuma, proprio per cercare di capire cosa può succedere dopo. Ancora questo è incerto. Lo Zimbabwe vorrebbe risolvere il prima possibile la crisi nominando un presidente ad interim, probabilmente questo sarà Mnangagwa, non lo sapremo, però per ora diciamo che lo Zimbabwe è riuscito a mantenere stabile la situazione trovando una soluzione costituzionale, seppur un po' stiracciata, perché comunque l'intervento dei militari non lo si può negare.
Lorenzo Simoncelli, prima del colpo di Stato militare, il generale Chiwenga si era recato in Cina e molti suppongono per ottenere il consenso della Cina, che sarebbe dunque la potenza di riferimento per lo Zimbabwe. È possibile che le cose stiano davvero così?
Sì, beh, ormai da anni la Cina di fatto fa il bello e il cattivo tempo in Zimbabwe, domina completamente l'economia del paese, anche perché se non ci fosse stato il finanziamento e le numerosissime linee di credito cinesi, di fatto lo Zimbabwe sarebbe collassato ormai da anni. Su questa visita c'è stata una grossa speculazione. Quello che vi posso dire è che sicuramente la Cina vede di buon occhio un probabile e possibile governo di Mnangagwa, lo preferisce a Mugabe, perché sicuramente innanzitutto c'è una capacità intellettuale data l'età maggiore, ed è considerato un alleato più soft in qualche senso rispetto all'anziano leader Mugabe, su cui investire per il futuro, dato che la Cina ha grandissimi piani in Zimbabwe di sviluppo delle infrastrutture e soprattutto di recupero di materie prime fondamentali per l'enorme industria cinese.
Padre Albanese, lei cosa ne pensa di questa prospettiva di una possibile, se non regia, almeno un coordinamento con la Cina per questo cambiamento al potere?
Guardi, sono perfettamente d'accordo. L'impero del drago sta letteralmente comprando le Afriche. Io parlo sempre a plurale perché questo è un continente, è bene ricordarlo, sottolinearlo, che è tre volte l'Europa. E l'impero del drago è presente dappertutto. E sappiamo anche che per quanto riguarda l'agenda dei diritti umani, Pechino non è che abbia grande interesse. E questo, a mio avviso, rappresenta un grosso problema. Perché ciò che conta per i cinesi è il business, soprattutto lo sfruttamento delle commodity, soprattutto delle materie prime minerarie e fonti energetiche, direi in primis, e quindi a loro interessa che tutto sommato nel paese vi sia stabilità, ma soprattutto un regime in grado di affermare la cooperazione. Personalmente credo che oggi l'Africa abbia bisogno di altro. Bisognerebbe investire soprattutto sulla società civile, che peraltro è presente nel continente africano. Credo anche che chi opera nell'ambito della cooperazione allo sviluppo dovrebbe investire maggiori risorse proprio su questo versante, se vogliamo affermare, come dire, l'agognata svolta.
Tiziana Corda, lei su questa ipotesi di una regia cinese dietro il colpo di Stato, cosa pensa?
Ma non credo che ci sia una vera e propria regia, però sono d'accordo con gli ospiti che hanno parlato in precedenza. A Pechino interessa garantire una stabilità politica in un paese in cui ha forti interessi commerciali e forti investimenti. Negli ultimi 5 anni ha investito oltre $1 miliardo e vuole continuare a sfruttare sia il settore minerario che quello infrastrutturale e anche industriale. Poi non fa differenza se a capo della presidenza ci sia Mugabe o un'altra persona, l'importante è che questi accordi vengano mantenuti. Però da qui a dire che la regia sia cinese, è chiaro che la tempistica con cui si è svolto l'incontro tra il capo delle forze armate fa sorgere alcuni dubbi e sospetti, però tutti hanno negato e noi evitiamo di fare ulteriori speculazioni, riconosciamo però il forte interesse della Cina.
Certo, anche la Cina ha negato di aver fatto pressioni in questa direzione. Marc Duviard, lei che vive in Zimbabwe, l'influenza cinese la sente come tangibile?
Ma sì, l'abbiamo sentito, sono da diversi anni che sono arrivati, ma come si diceva prima sono in tutta l'Africa dove e loro non fanno compromessi e i propri dirigenti, i propri ministri si sono messi con i cinesi perché non dimentichiamo che da anni il Zimbabwe è sotto certe sanzioni da paesi occidentali, dunque hanno guardato con la Cina. Qui sono con cui hanno creato, hanno bisogno dei minerali, hanno bisogno del tabacco, hanno bisogno dell'agricoltura, dunque c'è da vedere come se si continuerà ad investire con la Cina o si metterà un po', perché qui la gente non ha apprezzato, perché hanno anche dei modi di lavorare che non è tutto nel modo di lavorare dei zimbabweani, e ci sono stati diversi problemi con dirigenti di aziende cinesi che hanno finito in tribunale. Dunque è un po' una scommessa che dovrà fare il nuovo governo, sicuramente andranno avanti con la Cina, ma dovranno anche fare il conto che la gente non è molto contento di quei cinesi che come si comportano qui in Zimbabwe.
Il leader dell'opposizione Morgan Tsvangirai ha detto che uno Zimbabwe democratico non può essere costruito su un altro processo antidemocratico. Giulio Albanese, ci sono delle prospettive concrete che ci sia uno sviluppo in senso democratico dello Zimbabwe adesso che Mugabe si è fatto da parte?
Diciamo che il cammino è tutto in salita. Abbiamo ascoltato poc'anzi delle testimonianze che la dicono lunga su quella che è la condizione di sofferenza della popolazione autoctona. Diciamo che hanno raggiunto davvero un livello, come dire, di saturazione. Vi sono personaggi nell'opposizione che da anni sostengono una piattaforma democratica, tra questi sicuramente l'ex sindacalista Tsvangirai, Morgan Tsvangirai. Però è anche vera una cosa, è inutile nasconderselo. Le ricchezze dello Zimbabwe rappresentano paradossalmente una sciagura, perché rappresentano per questa nazione è un fattore altamente destabilizzante, nel senso che acquiscono a dismisura gli appetiti da parte di potentati stranieri di vario genere. Si fa presto a dire che i politici africani, le oligarchie locali sono corrotte, si dimentica spesso, molto spesso, che la corruzione è un'operazione di business, quindi da una parte c'è la domanda e dall'altra l'offerta, da una parte il corrotto e dall'altra i corruttori. E non si può fare solo il computo guardando ai denari di questi presidenti padroni, all'accumulo di ricchezze da parte delle nomenclature autoctone. Dovremmo anche pensare al business, agli affari, ai denari che girano sull'altro versante. E quindi diciamo che grande responsabilità ricade anche sulle potenze straniere, proprio appunto come la Cina.
Però una delle, diciamo, dei presupposti per una democrazia partecipativa in Zimbabwe c'è un alto grado di istruzione della popolazione. Questo non potrebbe favorire un processo democratico?
Sicuramente questo è un fattore positivo, anche se bisogna ricordare che nel corso degli ultimi 18-20 anni purtroppo le casse dello Stato si sono svuotate e proprio il settore dell'istruzione è stato fortemente penalizzato, quindi adesso al nuovo governo, alla nuova leadership è quello di rilanciare un welfare. Devo dire però che qui molto dipenderà da quello che succederà. Io sono d'accordo quando si dice che dobbiamo esprimere in questo frangente un cauto ottimismo, perché il rischio è che tutto sommato le cose continuino come prima, con un partito, lo ZANU-PF, che continua ad avere in mano le leve del potere. Sarebbe davvero un'occasione persa quella di questo cambiamento. C'è da augurarsi davvero che in una maniera o nell'altra la democrazia si affermi.
Tiziana Corda, voi all'ISPI avete cercato di tracciare un bilancio delle esperienze democratiche nell'Africa subsahariana. A quali conclusioni siete giunti? Ci sono delle reali democrazie non di facciata che funzionano nell'Africa subsahariana?
Ah, certo, ve ne sono alcune, però negli ultimi anni abbiamo visto dei progressi a singhiozzo, noi li abbiamo chiamati così, perché ci sono dei segnali incoraggianti, però anche dei passi indietro. Un ultimo caso era quello del Kenya, in cui la Corte Costituzionale aveva annullato le elezioni, chiesto di ripeterle, non avendo poi il coraggio di porre dei rimedi a quelle irregolarità che aveva intravisto, e di fatto ci sono stati scontri e morti. Nello stesso Zimbabwe io vedo un ruolo positivo nell'avvio di un processo di impeachment, che io sappia non c'è mai stato un processo di impeachment andato a conclusione in intera Africa subsahariana indipendente, questa sarebbe stata una prima volta, non c'è stato bisogno perché si è dimesso. Oppure penso anche all'episodio in Angola, c'è stata una transizione lì, Dos Santos ha avuto il coraggio, a differenza di Mugabe, di fermarsi dopo 38 anni al potere e dare spazio al suo delfino. Anche qua si è trattato un cambiamento nel segno della continuità, come in Zimbabwe. Quindi ci sono alcuni segnali che però sono piuttosto scoraggianti. Rimanendo nell'Africa australe, il Botswana è da sempre preso come modello di vera democrazia, perché ha instaurato un sistema elettorale multipartitico addirittura dagli anni 60 e da allora ci sono state elezioni libere e competitive. Il problema è che non c'è mai stata un'effettiva alternanza di governo e quindi anche lì i più critici hanno sempre sottolineato come manchi qualcosa all'Africa. Diciamo che negli ultimi anni ci sono stati segnali incoraggianti, non abbastanza. Questo nello Zimbabwe, se si vuole vedere un aspetto positivo, è che c'è stata una forma di responsabilizzazione dell'esecutivo, perché è stato costretto alle dimissioni di Mugabe, si pone fine a una dittatura, però non è detto che si apra una fase di democrazia, anzi, io ho detto subito all'inizio, sono piuttosto pessimista a riguardo. Però, insomma, si può sempre avere un minimo di speranza e quindi vedremo come evolveranno le cose.
Lorenzo Simoncelli, anche tu ti sei occupato di trarre un bilancio, di vedere quali sono le esperienze democratiche che stanno funzionando meglio, a che conclusioni sei giunto?
Ma diciamo che il 2017 sembra essere un anno di speranza, un anno positivo per il futuro, si è aperto con le dimissioni, forse pur diciamo così forzate, di Yahya Jammeh, un dittatore che ha guidato il Gambia, un piccolo stato dell'Africa occidentale all'interno del Senegal per 24 anni, sono appunto procedute poi con le dimissioni probabilmente dovute a seri problemi di salute da parte di Dos Santos, il presidente dell'Angola che ha guidato per 38 anni l'ex colonia portoghese, e poi si è arrivati appunto nelle ultime ore alla fine del regno di Mugabe, che è durato 37 anni. Quindi diciamo che nel 2017 si sono fatti da parte in qualche modo tre dei leader che hanno guidato per più tempo l'Africa. Ne rimangono ancora tantissimi, ne rimangono tanti che addirittura superano i 30 anni, penso al Camerun con Paul Biya, penso alla Guinea Equatoriale, l'Uganda con Museveni, quindi rimangono su circa 54-55 stati africani almeno una ventina di paesi che o sono guidati sempre dallo stesso leader o di fatto sono guidati dalle stesse famiglie con successioni dinastiche. Quello che è cambiato probabilmente è che ci sono sempre più, non tanto partiti politici d'opposizione, quanto movimenti politici che stanno scuotendo i regimi autocratici, anche attraverso l'utilizzo ad esempio dei social media, e quindi della diffusione di internet sta avendo un'importanza assoluta in qualche modo nello scompaginare lo stallo dei regimi autocratici. Quindi probabilmente già appunto con il prossimo anno ci sarà la possibilità che alcuni paesi, il primo che mi viene in mente è forse il Camerun, che è quello più prossimo a cadere, con appunto un presidente che è stato al potere per 30 anni, ci possano essere degli sviluppi positivi in un'ottica democratica.
E noi staremo a vedere se questi sviluppi positivi ci saranno in Zimbabwe e nell'Africa subsahariana. Io devo chiudere qui, saluto e ringrazio i nostri ospiti per averci dato la loro prospettiva su quanto sta avvenendo nello Zimbabwe, dalla redazione di Modem. Buona giornata a tutti.